Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo l'eurodeputata PD Alessandra Moretti, con cui vogliamo tornare a parlare della sessione plenaria di giugno, una sessione che è stata dominata dal dibattito sulle misure ambientali dell'UE, ma che è importante anche per altri temi oscurati dalle questioni climatiche, a cominciare dalla risoluzione sull'aborto, sul diritto all'aborto negli Stati Uniti. Ecco, che cosa sta succedendo?
Allora, innanzitutto ciao a tutti, è un piacere ritrovarci. Sì, la plenaria scorsa è stata una plenaria ricca di contenuti, di argomenti e di decisioni che il Parlamento europeo ha preso. Ovviamente siamo molto preoccupati del passo indietro sulla libertà delle donne che gli Stati Uniti rischiano di compiere e come Parlamento europeo, come donne socialiste in particolare, abbiamo detto con molta forza e determinazione che non accetteremo che siano fatti passi indietro, appunto, storici, no? Che calpestano i diritti conquistati da anni di battaglie civili e che gli Stati Uniti hanno rappresentato anche in maniera straordinaria, diciamo, nel corso appunto della storia. Quindi se oggi noi in Europa discutiamo, per esempio, del dramma delle donne ucraine violentate, stuprate, che arrivate in Polonia non possono accedere ai servizi appunto di interruzione di gravidanza, siamo altrettanto preoccupate per quello appunto che potrebbe succedere negli Stati Uniti. Riteniamo appunto che il diritto all'aborto debba essere garantito in Europa, in Italia certamente lo è, ma in Europa no. Per esempio ho citato la Polonia, ma anche appunto negli Stati Uniti, e siccome la Corte Suprema si pronuncerà proprio in questo mese su questa decisione, su questa scelta, noi sappiamo che ci sono già alcuni stati, diciamo, e paesi, diciamo, degli Stati Uniti, come il Mississippi, il Texas, l'Oklahoma, che hanno già, diciamo, deciso di tornare indietro su questo tema. Sono stati governati da sovranisti, da diciamo cultori della, diciamo, del patriarcato, quindi diciamo di una cultura assolutamente retrograda. Quindi sostanzialmente l'Europa continua ad essere dalla parte delle donne e continua appunto a battersi per la diciamo la salute fisica, mentale e sessuale delle donne di tutto il mondo. Quindi questo abbiamo fatto e questa risoluzione appunto ha fermato questa decisione.
Una risoluzione che, ricordiamo, non è vincolante, però rappresenta il parere, ha un peso politico, rappresenta il potere del Parlamento europeo. È curioso, tra l'altro, perché quando parliamo di stato di minaccia allo Stato di diritto sembra che parliamo solo di Europa, invece parliamo di Occidente generale, anche quando parliamo della democrazia bloccata dai veti, parliamo degli Stati Uniti dove non riescono a parlare i bilanci, e anche quando parliamo delle follie dei tanti piccoli stati che votano leggi ognuno per conto proprio, pensiamo a quello che sta succedendo sulle leggi sull'aborto negli Stati Uniti, in confronto al Consiglio europeo sembra una passeggiata dal punto di vista politico.
Sì, è vero, è importante guardarsi intorno e avere lo sguardo sempre lungo e largo per capire cosa va e cosa non va. Effettivamente l'Europa può essere tanto criticata, ma rimane comunque un luogo di grande confronto democratico e di grande libertà e civiltà, devo dire. Ecco, speriamo che gli Stati Uniti sulla civiltà non facciano passi indietro.
Rimettiamo le cose in prospettiva, diciamo. Un altro tema importante affrontato dalla plenaria è quella della parità di genere, in cui è legato alla questione dell'interruzione di gravidanza, e cioè sulla normativa che incentiva la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle imprese. Ecco, che cos'è e cosa si è votato?
Beh, innanzitutto let's smash the glass ceiling, no? Era il, diciamo, lo slogan dei socialisti e delle donne socialiste, soprattutto, che per anni si sono battute per rompere questo famoso tetto di cristallo che impedisce alle donne di fare carriera, di progredire, di guadagnare tanto quanto gli uomini. E insomma, appunto, la scorsa settimana, dopo un lavoro importantissimo, devo dire, dei socialisti di mediazione, il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo storico in Consiglio sulla direttiva appunto Women on Boards. Cioè noi abbiamo per anni guidato le richieste per avere questa legge fondamentale appunto di civiltà, per migliorare per puntare a raggiungere la definitiva parità di genere all'interno dei consigli di amministrazione esecutivi e non esecutivi delle società che appunto sono all'interno dell'Unione Europea. E questa direttiva introdurrà una procedura aperta, trasparente, orientata appunto a raggiungere un minimo del 40% di donne nei consigli di amministrazione entro giugno del 2026. Quindi diciamo che questa direttiva prevede anche degli standard minimi, il rispetto di questi standard minimi e anche delle sanzioni per mancato il rispetto di questi standard, per cui le imprese saranno punite da un sistema sanzionatorio se appunto non procederanno ad applicare questa legge. Quindi devo dire che è un successo per la famiglia dei socialisti, è un successo per la battaglia che le donne socialiste hanno condotte in tanti anni di trattativa, e ce l'abbiamo fatta. Speriamo che sia un passo in avanti per sostenere il lavoro delle donne, ma soprattutto per dare fiducia anche alle giovani donne.
Tra l'altro ci sono ricerche che indicano che i consigli di amministrazione con maggiore diversità di genere sono quelli che hanno migliori performance in borsa, migliore performance economiche. Quindi la sfilata di giacca e cravatta tutti uomini in genere non porta bene neanche dal punto di vista economico.
Esattamente, esattamente.
Ultimo tema, diciamo, sociale, economico, è quello del salario minimo, che è arrivato, diciamo, a essere finalizzato, quasi finalizzato in Europa, e in Italia ha scatenato un enorme dibattito politico che va un po' in tutte le direzioni. Ecco, cosa ha detto l'Europa sul salario minimo?
Beh, anche qui, insomma, una battaglia che ci ha visti come socialisti protagonisti. La direttiva, diciamo, sul salario minimo europeo ha l'obiettivo di istituire un quadro normativo comunitario al fine vengano appunto fissati dei salari minimi adeguati ed equi, nel rispetto certamente delle normative nazionali, perché tu sai benissimo che ci sono paesi molto evoluti dove la paga oraria è molto più alta rispetto alla media europea, e quindi è giusto, come i sindacati di questi paesi hanno rivendicato, che vengano, diciamo, tutelate soprattutto gli stati virtuosi da questo punto di vista. Però avere un salario minimo significa non poter andare sotto, diciamo, degli standard che invece purtroppo in alcuni paesi accade. Per esempio l'Italia è tra i 6 paesi dell'Unione Europea senza una regolamentazione in questa materia, ed è quindi necessario adeguare le nostre leggi a questa direttiva, che mira a tutelare i diritti di tutti i lavoratori. Tra l'altro bisogna anche dire che per esempio, per quanto riguarda l'Italia, noi siamo tra i paesi che hanno i salari più bassi d'Europa, e questo determina ovviamente una fragilità dei lavoratori rispetto agli altri lavoratori europei, quindi una discriminazione, ma una fragilità anche rispetto al mercato, perché data l'aumento dell'inflazione dovuto prima al Covid, poi adesso certamente anche alla guerra, noi sappiamo che le materie prime costano, la ricaduta sui consumatori è molto alta, e il fatto che i nostri lavoratori e lavoratrici abbiano dei salari al di sotto della media europea significa appunto discriminarli, significa non aiutare le famiglie ad affrontare un periodo molto duro, che sarà ancora più duro l'anno prossimo. Quindi io credo che questa battaglia del salario minimo europeo è deve essere uno stimolo anche per il nostro paese di adeguarsi e di aumentare appunto le paghe in tasca alle lavoratrici e ai lavoratori.
È uno stimolo, ma mi sembra la normativa europea non obbliga l'Italia a introdurre il salario minimo, giusto?
Purtroppo no. No, nel senso che noi rispettiamo ovviamente le normative nazionali, però invitiamo, ecco, i parlamenti nazionali, soprattutto quelli dove effettivamente queste disparità esistono e sono così evidenti, ad adeguarci. Del resto mi sembra che su questo il nostro ministro Orlando stia facendo, come dire, una battaglia anche in Consiglio dei Ministri. Si sa che ci sono posizioni diverse, ma mi pare che su questo il Partito Democratico sia sempre schierato dalla parte dei lavoratori e dalla parte anche delle aziende, perché io credo che sia interesse di entrambi, no? A far sì che un lavoratore abbia e sia tutelato nella sua dignità di persona e che poi si riversa anche nella qualità del lavoro che porta avanti.
Certo, tra l'altro questo dibattito italiano è tutto incentrato sui salari minimi italiani, ma occupandosi la normativa di salari minimi a livello europeo è anche una protezione contro le delocalizzazioni all'interno del, certo, mercato unico europeo, e contro il dumping salariale cioè le imprese italiane che vanno in Romania o in Polonia per avere salari più bassi avranno, diciamo, meno incentivi a andare via dall'Italia. Ecco, questo è un aspetto che in Italia non si cita mai. Ultimo tema, forse il primo per la copertura mediatica che ha avuto della plenaria del giugno scorso, è questo famoso bando dell'auto endotermica a partire dal 2035. L'auto come l'abbiamo conosciuta, con le marce, il motore, la marmitta, benzina e diesel, dal 2035 sparirà dall'Europa. Una discussione che ha fatto molto discutere, c'era un emendamento delle destre che voleva, invece di azzerare le emissioni dal 2035, a portarle al 90%, invece che al 100% della sparizione delle emissioni. Alla fine è passata la linea, diciamo, più ambientalista. L'auto endotermica sparirà. È vero quello che dicono alcune aziende italiane, alcune industrie italiane, che questo sarà un danno per l'Italia?
Ah, guarda Marco, allora intanto bisogna dire che noi lo scorso giugno abbiamo festeggiato la giornata mondiale dell'ambiente, no? Istituita nel 72 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ora, di ambiente si parla dal 72, ma il fatto che per la prima volta il Parlamento europeo in questa legislatura nel 2019 abbia lanciato il New Green Deal europeo, abbia lanciato la vera sfida contro il cambiamento climatico, è un dato storico. È un dato storico che l'Europa voglia essere il primo continente al mondo ad emissioni zero al 2050. È un dato storico che l'Europa finalmente ascolta i giovani, che l'Europa si muove a favore delle nuove generazioni. Ora, questo impegno è noto dal 2019 e forse anche prima. E quindi è noto a tutti, è noto ai politici, è noto ai policy makers, è noto alle aziende. E per raggiungere l'obiettivo della climate law noi dobbiamo iniziare a lavorare, e alcune aziende italiane e europee hanno già iniziato a lavorare da molto tempo sul tema della sostenibilità, quindi non è che siamo all'anno zero, siamo molto evoluti in alcuni settori. Per quanto riguarda le auto, il mercato delle auto, si sapeva da tempo che si sarebbe andati verso l'elettrico. E quindi io credo che questa normativa sia una normativa adeguata ai tempi. Si parla di 2035, qui mancano ancora 13 anni, quindi c'è ancora tempo, un decennio e oltre, per adeguare le aziende a questa sfida. Non è vero che dal 2035 in avanti non si potranno più usare auto a combustione, si suggerisce, diciamo, alle aziende, soprattutto sono loro che non potranno più produrle quelle auto, ma chi l'ha comprata 2 anni prima continuerà ad utilizzarla fino a, diciamo, estinzione, tra virgolette. Devo anche dire che in Italia e in Europa in generale, negli ultimi anni c'è stata una corsa all'acquisto dell'auto elettrica. Tanto è vero che noi non abbiamo sentito pressioni negative da parte, per esempio, delle case automobilistiche su questa decisione, perché già il mercato ha risposto e la domanda del consumatore ha risposto in maniera molto veloce rispetto all'elettrico. Certo, dobbiamo dare incentivi, dobbiamo aiutare le famiglie, perché sappiamo che il costo dell'auto elettrica è un costo superiore rispetto a quella, diciamo, tradizionale. Dobbiamo aiutare le imprese a convertire alcune produzioni. Cioè, il grande tema, diciamo, della transizione, i grandi fondi che l'Europa ha stanziato in favore dei settori industriali per la conversione da alcuni settori in altri, serve proprio a questo. Quindi io sono molto fiduciosa che ci sarà un'alleanza stretta tra mondo della politica e mondo dell'industria e mondo del lavoro, proprio per adeguare, diciamo, la produzione e il tipo di produzione a questa sfida. Non possiamo tornare indietro, perché vediamo gli effetti purtroppo del cambiamento climatico, che sono effetti devastanti, che sono effetti, diciamo, pericolosi per le vite umane, sono effetti devastanti per la salute dei cittadini, e quindi era giusto che la politica, con equilibrio, con, diciamo, senso, diciamo, di responsabilità, prendesse una decisione importante come questa.
Se fosse passato l'emendamento delle destre che abbassava al 90% la soglia delle emissioni da ridurre, avrebbe cambiato qualcosa nella radicalità, nella rapidità di questo cambiamento?
Non tantissimo, ma sono anche questi, vedi, segnali, secondo me, politici. Questa è politica, nel senso che la politica deve dare anche dei messaggi, e talvolta su alcune partite i messaggi devono essere forti. fatti devono essere, diciamo, inequivocabili. La prossima settimana, durante la mini plenaria diciamo di giugno, noi affronteremo il secondo pacchetto, che è quello sulle emissioni, sull'ETS, che è stato bocciato dai socialisti appunto nel corso dell'ultima plenaria di Strasburgo. Abbiamo raggiunto un accordo, quindi vuol dire, no, c'è, vedete, le forze politiche, anche se partono da posizioni molto distanti, riescono, se sono diciamo intelligenti, a trovare dei punti di mediazione, di accordo. Io credo che è il punto di accordo che va nella direzione dell'interesse del cittadino, e quindi questo stiamo facendo come socialisti, e credo che questo sia il metodo da seguire anche in futuro.
L'ETS, ricordiamolo, è il sistema di scambio dei permessi di emissioni per le industrie che dovranno ridurre le emissioni, si dovranno ritirare dal mercato i permessi gratuiti e in attesa di altre misure che difendono le industrie europee. E sui tempi di questa riduzione delle emissioni c'è stato lo scontro, esatto. da cui si uscirà forse alla mini plenaria del 23-24 giugno, se ho capito bene.
Sì, sono fiduciosa. Daremo un segnale anche qui di efficienza dei lavori parlamentari.
Però a giugno il gruppo Socialisti e Democratici, gli eurodeputati PD, hanno scelto di non votare questo pacchetto, perché Calenda vi accusava di aver votato con l'estrema destra.
No, assolutamente. Diciamo che noi abbiamo deciso di astenerci proprio perché quel pacchetto non era sufficientemente ambizioso e, come avevi detto tu prima, addirittura scendeva sotto le ambizioni della Commissione. Si sa che poi e dopo la decisione del Parlamento europeo, la decisione presa torna in Consiglio europeo, dove si abbassa ancora l'ambizione, quindi si rischiava veramente di vanificare tutti gli sforzi. Invece, prendendosi 10 giorni di tempo, siamo riusciti, e probabilmente riusciremo, a portare a casa un obiettivo più, diciamo, vicino a quelli che sono gli interessi del Paese. Credo che poi, tra l'altro, queste polemicucce, insomma, un po' così, insomma, non fanno bene. E bisogna lavorare sui temi, bisogna lavorare sui dossier, bisogna cercare di trovare delle soluzioni comuni. Questo,
tra l'altro, la legge climatica, quella che ci obbliga ad arrivare al 2050 con zero emissioni in Europa, è stata votata da tutti a maggioranza. Quando si tratta però, diciamo, di andare sul concreto, emergono i distinguo e le...
Sì. Sì, emergono e distingue le eccezioni, però ripeto, se si ha, diciamo, l'autorevolezza e la forza di voler raggiungere un obiettivo, io credo che si è anche capace di trovare delle mediazioni, che non devono però essere sempre mediazioni al ribasso.
Va bene, ringraziamo Alessandra Moretti per essere stata con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie, grazie Marco, grazie a tutti.